dare. Allora, adesso procederemmo così. Intanto do la possibilità alla senatrice Anna Maria Parente di aprire questa seconda fase di dibattito. Quindi il suo è un saluto, ma è anche un modo di entrare nella nostra discussione, perché poi ci saranno le conclusioni del professor De Rita. E quindi diciamo da adesso poi apriamo la discussione nei tempi e nei limiti che ci siamo dati. Saluto, approfitto e saluto anche Roberto Giusti dell'ACRI, grazie di essere qui a rappresentare questa importante realtà. Allora, senatrice, buongiorno intanto e grazie di aver
Buongiorno, no,
seguito.
grazie a voi per l'invito, ma si sente?
Sì,
Grazie a voi per l'invito, grazie a Claudia, Massimo, con i quali abbiamo avuto in questi anni di mia esperienza parlamentare occasione di confronto e dibattito in una certa fase abbastanza confuso. Io vi ringrazio molto. Intanto una battuta che facevo con alcuni di voi mentre parlava la professoressa. Sarebbe bello prendere il testo della professoressa o i lucidi che credo siano derivati dal suo libro, fare proprio un testo a fronte su quello che succede ogni giorno invece sui social. Penso al dibattito politico che si sviluppa sui social, pieno di notizie false. Tant'è vero che io sono impegnata fortemente in una proposta che è quella dell'istituzione di un liceo digitale. Liceo digitale, di cultura digitale. Si è aperto. Anche mi ha colpito molto e si è aperto un dibattito su Avvenire nei mesi scorsi, molto importante, con interventi anche di persone autorevoli, per prendersi cura di questo tema, cioè la cultura digitale. E ci sono ricerche, lei sa meglio di me, internazionali, che dicono che i nostri giovani sotto i ventenni non sanno distinguere sulla rete la notizia falsa dalla notizia vera. Quindi siamo veramente in un momento difficile perché lì si formano le opinioni pubbliche, quello è il nuovo spazio pubblico. La contesa politica è una contesa normale, ma la contesa con notizie false non è contesa, non c'è più il luogo di incontro, incontro intendo anche per dialetticamente costruttivo, l'incontro non è necessariamente essere d'accordo. Quindi, cioè, sarebbe bello, no, diciamo con lui, fare proprio un testo a fronte di quello che succede. Allora, io vi ringrazio, prendo spunto da questo per dirvi che la mia sensazione di essere venuta qui, provo a dirvi qual è la mia sensazione, il mio stato d'animo quando sono arrivata qua. Mi sembrava di essere in un altro mondo. Sapete, quando uno esce fuori casa ha delle, diciamo, ha vicende anche un po' particolari, subisce una rapina, torna a casa tra le mura domestiche e si sente meglio. Vedo, notato, cioè il mio stato d'animo è di una,
Lei si sente
diciamo, a
meglio qua,
casa mia, però il mondo fuori, il mondo fu come a casa, il mondo fuori sta andando da un'altra parte. Quando sentivo Leonardo, come lui ha testimoniato, ci lega con Leonardo un'amicizia e un affetto pluriennale, capitale sociale, quando sentivo tutti voi, tutto quello che ci accomuna, poi con molti di noi, voi ci accomuna il fatto che noi siamo cresciuti dal punto di vista educativo sulla dottrina sociale della Chiesa e quindi tutto quello che comporta anche di teorizzazioni di quello che succede qui rispetto a quello che sta succedendo. Faccio un solo esempio. Lo faccio perché è stata data giustamente la buona notizia della ONG che è stata assolta. Vi invito a leggere non quello che c'è scritto sui social, ma il discorso del vice premier Salvini in un'aula istituzionale, nell'aula del Senato. Io sarò vetero, ma quello è il mio punto di riferimento. Quando il governo viene a fare un discorso davanti all'istituzione Senato, quella è quello che fa fede, su quello noi dobbiamo parlamentari, ma non solo, interloquire. Il discorso di Salvini in un passaggio è pubblico, eh? Non è che noi in Parlamento anche questo, quella visione che passa, che si aprono le scatolette, eccetera, tutto quello che si fa in Parlamento è pubblico. Perché ci sono le web TV, ci sono le relazioni che vengono stenografate e tutto. Allora, c'è un passaggio del discorso del vice premier, che che dice che noi accoglieremo i migranti, figuriamoci bambine e madri incinte, ma solo con imbarcazioni, navi che battono bandiera italiana. Il riferimento esplicito poi nel passaggio successivo è esattamente all'ONG. Se voi andate nei bar o discutete nei mercati con le persone comuni, le ONG hanno una reputazione non buona in questo momento. E quindi la notizia e la soluzione è secondaria, non vorrei tornare al discorso dei social, rispetto al fatto che ormai la reputazione è rovinata. Questo fa in modo di costruire un discorso pubblico di una parte politica che non è la mia, di queste dimensioni. Il governo italiano ha violato il quadro giuridico internazionale, questa è la verità. Dopodiché sappiamo tutti bene che anche il mio governo, ma non ho tempo di, naturalmente avremo modo e occasione di approfondire, che anche il governo aveva preso in mano il tema dell'ONG e quindi fatto un protocollo e con tutto quello che ne conseguiva. Ma qui si è arrivata alle estreme conseguenze di questo discorso. Allora, che cosa voglio dire? E chiudo. Qui c'è tanto lavoro da fare, ma tanto, tantissimo. Io, come sapete, sono a disposizione come parlamentare per ascoltare e prendere anche delle vostre proposte in occasione di provvedimenti legislativi importanti. Claudio e Massimo lo sanno, come ho fatto con il codice terzo settore, di cui sono stata relatrice in Parlamento, che è stata, tra parentesi, l'impegno parlamentare più sofferente per me. Perché il codice arrivava con non si sa, tantissimi articoli, è arrivato all'ultimo momento in Senato, aveva problemi come voi mi avete rappresentato. È stata la fatica più ingente come impegno parlamentare e credo che c'è tanto da fare. Anche perché anche qui si vive una specie di schizofrenia. Il governo Renzi Gentiloni hanno fatto la riforma del terzo settore più importante della storia italiana, dopodiché arriviamo a questi risultati. Allora, che cosa voglio dire? E chiudo. Il fatto di essermi sentita in un altro mondo, perché qui c'è che cosa è successo in questo paese dal punto di vista sociale e culturale, perché le persone per strada in campagna elettorale, la campagna elettorale è stata durissima, durissima in questo senso, perché le persone ti dicono perché aiutate gli immigrati se noi non arriviamo alla fine del mese. Lo dico in maniera, dico, riporto questa frase che è quella più, diciamo, quella che più ti dicevano in campagna elettorale, quella che ancora continuano a dire, quella per le quali noi non abbiamo, parlo del mio partito, non abbiamo un linguaggio, che non significa comunicazione sui social o hashtag. Il linguaggio mai come in questa fase influenza il pensiero e viceversa. Io ho proposto alla mia partito di fare un lavoro vero e serio sul linguaggio. Perché immigrati, la parola immigrati ha espulso, non ha più dentro di sé il tema della persona. Se voi ci fate caso, tutto il discorso pubblico è improntato sulla questione degli immigrati, dietro gli immigrati non ci sono le persone più. E quindi, che cosa è successo in questo paese? Da qui dobbiamo ripartire per confortarci. Io ho provato conforto venendo qui. Ma noi dobbiamo fare un gran lavoro di contagio, di uscire fuori di qua, tutti insieme, ognuno per la sua parte, la politica voi ne fate un'altra. Io sono molto affezionata per la cultura da quale provengo, sull'autonomia delle parti, ma noi dobbiamo fare un gran lavoro di contagio dal punto di vista culturale e sociale di valori essenziali per il nostro vivere comune, cioè la coesione aiuto l'altro perché aiuto anche te. Questo per la mia parte politica diventa un problema, perché l'emancipazione delle persone più deboli era un concetto importante. Ora c'è la guerra tra i poveri. Pensate a tutto il tema della povertà. di cui sono stata relatrice, e il mio impegno forte in Parlamento. Allora, il mio augurio è che noi possiamo non solo contagiarci a vicenda, ma contagiare anche gli altri e confortare le persone che oggi, cittadini e cittadini italiani, che si sentono senza conforto. Io questo peso di responsabilità come politica me lo sento tutto in pieno, con il continuare un dialogo costruttivo e di scambio tra voi, credo che possiamo fare un buon lavoro per il bene del Paese, il bene comune, che è il vostro valore fondante. Grazie.
Grazie, senatrice Parente. Allora, direi che abbiamo un po' di tempo per raccogliere un po' elementi di discussione. Naturalmente più riusciamo ad essere sintetici, più diamo possibilità a tanti o meno che vogliano dire qualcosa. Quindi se c'è qualcuno che vuole dire... Borgomeo, prego.
Grazie e complimenti al forum per questa bellissima iniziativa. Tre riflessioni brevissime. La prima è come fondazione... in fondo il cuore della riflessione di oggi è nello statuto della Fondazione, cioè la Fondazione con il Sud pensa, lavora immaginando che la infrastrutturazione sociale, che è il suo obiettivo, si fa rafforzando il terzo settore, senza tante mediazioni. E su questo voglio dire che ci abbiamo, come sanno quelli che diciamo frequentano la Fondazione più da vicino, ci abbiamo, come si dice con un'espressione strana, un cantiere aperto, nel senso che mentre alcune iniziative sono sicuramente riconducibili al tema del rafforzamento del capitale sociale, penso a FQTS rafforza i gruppi dirigenti delle associazioni di terzo settore e quindi, nel ragionamento che facevo prima, rafforza il capitale sociale. Secondo le fondazioni di comunità che ha citato Becchetti, tutto il resto serve a rafforzare il capitale sociale, ma stiamo riflettendo se non ci sono innovazioni da fare nelle modalità con cui attuiamo la missione. E qua il dibattito è aperto, siamo contentissimi di suggerimenti. Il tema del bando, il bando fa competizione? Ne fa competizione giusta? Bisogna rivederlo? Dobbiamo lavorare di più con meccanismi di progettazione partecipata? Dobbiamo avere gerarchie territoriali uguali? Io sono rimasto, diciamo, colpito da una conferma di impressioni, e cioè che il deficit di capitale sociale nel nostro mezzogiorno è Sicilia, eccetto Ragusa e qualche altra parte, Campania, soprattutto costiera, e Calabria, quasi tutto. Tant'è vero che sono i territori in cui ci sono più mafie. Continuiamo dappertutto? Ci concentriamo nei territori più deboli? Rafforziamo le esperienze più forti, ci poniamo il problema di distribuire anche alle esperienze più piccole. Sono temi molto importanti. Volevo dire con grande umiltà che ci stiamo ragionando e ogni suggerimento è prezioso per arrivare a una mediazione, speriamo, utile. La seconda riflessione è più politica generale. È un tema che mi è molto caro. Becchetti, lo cito la seconda volta, ci ha ricordato che Genovesi diceva che nel mezzogiorno, nell'economia in generale, quello che conta sono le infrastrutturazioni sociali. Non lo chiamava così, ma parliamo della stessa cosa. Invece delle infrastrutture fisiche, infrastrutturazione sociale. Bene, io penso che proprio perché siamo in questa fase così difficile, così anche difficilmente leggibile, e facciamo male a leggerla rapidamente con qualche battuta, bisogna osare di più. E cioè la questione non è ricordarci tra di noi che rafforzare il capitale sociale è importante. Bisogna fare il passaggio successivo e dire che il capitale sociale è la cosa più importante, soprattutto al Sud. Non bisogna insistere anche sul capitale sociale, no. Bisogna avere il coraggio, difficilissimo, eccetera, di porre una diversa gerarchia alle politiche generali. Quindi prima il rafforzamento del capitale sociale. Ce la facciamo, non ce la facciamo, non lo so. Però diciamo temo la obiezione che si fa in questi casi dicendo siamo troppo deboli per fare un salto politico così. Diciamo, a 70 anni e con un po' di esperienza ho imparato che è il contrario. Non è che un'organizzazione forte può permettersi degli obiettivi forti. Se uno ha obiettivi forti diventa forte. E secondo me ci sono tutte le condizioni per affermare con forza che il capitale sociale è, che il sociale, usiamo uno slogan, il sociale viene prima dell'economico. Non insieme, prima. È una forzatura. E parliamone. Visto da sud vi assicuro che non è una forzatura. Soprattutto da alcuni territori del sud. Terza riflessione, e che è una riflessione politica che però precipita un po' a cose, diciamo. Il nostro caro senatore Palermitano, dove sta? Se n'è andato. Vabbè, il messaggio è questo. Il governo precedente ha fatto un'operazione molto importante, però a metà. L'operazione importante è aver fatto la riforma il codice del terzo settore. Per usare strumenti di lettura tradizionale, ha fatto la metà perché? Perché ha fatto un intervento che regola l'offerta, che è una cosa sacrosanta. Ci manca l'altra metà, e cioè l'implementazione della domanda, l'aumento delle opportunità per esprimere la capacità del terzo settore, eccetera, eccetera. Torno sempre allo stesso chiodo che ho in testa. Volevo chiedergli, perché al di là delle battute conosco la sua sensibilità, che dicesse al suo ministro, al nostro ministro, perché è di tutti, che noi stiamo ancora aspettando di capire in base a quale, diciamo, tavola della legge le organizzazioni di terzo settore non possono essere destinatarie delle risorse del PON e dei POR inclusione. Nessuno me l'ha spiegato. Guardate che una cosa, diciamo, io mi ci arrabbio proprio. Sta scritto quello che sta scritto. Andiamo a parlare, io poco, voi andate a parlare alle regioni, ai ministeri, eccetera. Non si può. Che cosa non si può? C'è una legge? Ci sono degli orientamenti comunitari, tutte queste cose complicate, le cabine di regia, i coordinamenti, no, c'è un altro nome, ma insomma mi interessa. In cui ci sono queste regole imbattibili, ma perché? C'è un po' di novità in questo nuovo governo? E andiamo a vedere. Oppure ancora una volta ci fanno un comizio che nasconde l'unico vero motivo, che è il non fidarsi del terzo settore. Siccome io mi ci arrabbio, perché non solo la Fondazione con il Sud, anzi noi siamo, no piccola, insomma, media cosa, ma ci stanno migliaia e migliaia di progetti che vengono assegnati e attuati dal terzo settore senza che sia successo niente. Perché no? Io, come si dice quando si gioca a carte, andrei a vedere. E andrei a vedere con la consapevolezza che le organizzazioni di terzo settore ci hanno ormai, eccolo, te lo dico rapidamente, un secondo, bisognerebbe dire al nostro ministro del lavoro che c'è una questione per me, diciamo, inspiegabile. I soldi, le risorse finanziarie del PON inclusione, quindi nazionale, e dei POR regionali inclusione, non vengono mai destinati direttamente al terzo settore. Perché? Secondo me è un gran tema per il terzo settore, ma anche per chi dice, noi diciamo ovviamente gli crediamo, che vuole innovare, vuole cambiare, vuole eccetera eccetera. Non c'è nessuna spiegazione plausibile se non il non fidarsi del terzo settore. Perché, come tu sai bene, ci sono esperienze a valanga, diciamo, migliaia di progetti, milioni di euro diciamo, assegnati, monitorati, eccetera, che dicono che il terzo settore lo sa fare. E quindi si fa un bel bando direttamente al terzo settore, si scelgono organismi intermedi del privato sociale per gestire queste risorse prima che tornino a Bruxelles. Perché questa volta, come sappiamo, cioè mi hanno spiegato, io non sono uno studioso, un cultore della materia, ma mi hanno spiegato che questa volta tornano indietro a metà percorso e tornano indietro sul serio. Allora, mi dispiace perché qui si fanno ragionamenti alti, però delle volte i ragionamenti bassi o presunti tali sono cartine di tornasole delle dimensioni politiche vere. Quindi insisterei su questo aspetto, facciamolo insieme, vediamo come fare, organizziamo un convegno con i dati, con le cose. Noi stiamo incominciando a farlo, abbiamo incominciato alla Regione Campania, in cui abbiamo raccontato alla Regione quello che ha fatto la Fondazione con il Sud e gli abbiamo chiesto se per caso non può prendere a modello qualche meccanismo, visto che tra un po' quella Regione manda indietro i soldi del POR Inclusione. Scusate, diciamo forse è uno sbassamento del dibattito, però ciò qua e quindi lo dico.
È un innalzamento delle questioni, diciamo. Va bene, bravo Borgomeo, grazie. Chi altro vuole intervenire? Se no procediamo alle... prego. Dovete fare un po' di strada per venire qua giù. Se vi presentate anche... Grazie.
Buongiorno a tutti. Gabriele Bellocchi, vicepresidente della Croce Rossa Italiana. Io parto da una parola che era cultura civica, che citava il professor Cartocci, e citava l'esempio di Ragusa. Ora, io sono siciliano, tra le altre cose, e ho vissuto per 2 anni a Ragusa. E lì hanno effettuato effettivamente un vero e proprio cambio di mentalità. Perché un ragazzo a 18 anni sa che deve andare a donare il sangue, cioè è automatico, neanche lo dicono più. Ma il vero cambio di mentalità, per quello la mia percezione che è stato perché l'Avis in particolare, lì è molto forte, è andato nelle scuole, ha creato quella cultura civica all'interno delle scuole. E forse questa è una cosa su cui dovremmo sfidarci come terzo settore tutto. Io faccio l'insegnante tra le altre cose, e all'interno delle scuole non si parla mai della promozione del volontariato. Si parla di tantissime conoscenze, ma mai della promozione del volontariato. Lo citava anche prima la senatrice, lo stesso concetto. Quindi, secondo me, una sinergia che possiamo avere tra il mondo del terzo settore e quello politico è andare a promuovere quella che è la cultura del volontariato all'interno delle scuole. L'altro suggerimento, commento che vorrei fare è quello, lo citava prima il professor Becchetti, l'articolo 3 della Costituzione, cioè la valorizzazione di quelle che sono le soft skills, diciamo le esperienze e le competenze che si apprendono nel mondo del volontariato. Ne abbiamo tantissime, ma nessuno li riconosce. Qualcosa forse la scuola con i crediti, però quante esperienze prendiamo? Già solamente a gestire le risorse umane, la comunicazione tra volontari, che non è una cosa semplice, le tantissime attività, ma nel mondo del lavoro, e qui mi rivolgo quindi come impulso anche ai rappresentanti del Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, perché non ci sfidiamo e proviamo a riconoscere quelle che sono tutte le competenze che il mondo del volontariato dà a tutti i volontari, ai 5 milioni di volontari che prima la dottoressa ci presentava. Con questi due commenti vi ringrazio.
Grazie a lei. Altri? Vuole approfittare della dottoressa per replicare alla senatrice? Voleva dire qualcosa alla senatrice?
Anzi, sono pienamente d'accordo con la senatrice. Volevo semplicemente, a proposito delle fake news, il problema è che questo di nuovo è un problema della rete, è uno dei guai della disintermediazione. Allora, un po' come diceva Luhmann, ogni sottosistema sociale ha i suoi codici, ha le sue regole, e la disintermediazione ha creato la possibilità a nuovi opinion leader, che spesso sono populisti, di in qualche modo convogliare le energie, non solo sociali, ma quelle che passano e filtrano attraverso la rete. Quindi dovremmo recuperare un po' la parresia come etica, diciamo, del dire il vero. Il problema è che siamo passati dal dire tutto al dire di tutto, che sono due cose completamente diverse.
Bene. Utile precisazione. Altri interventi? Ora mai più? Allora, professor De Rita, grazie intanto.